Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
Era buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina vi porto a contatto con le istituzioni, come normalmente faccio, ma parliamo di quello che è la nostra natura, i nostri corsi di acqua, i nostri fossi, mi verrebbe da dire in termine un pochino più riduttivo, ma quello che fa il Consorzio di Alto Valdarno di Bonifica. Abbiamo qui e diamo il buongiorno alla Presidente Serena Stefani. Ciao Serena, benvenuta a Radio Fly.
Grazie, buongiorno, ben trovata a tutti.
Allora Serena, buongiorno, benvenuta, e devo dirti che l'ultima volta che sei stata qui eri Presidente, ma non eri Presidente riconfermata, te lo ricordi?
Sì, questo? Sì, me lo ricordo bene, eravamo nella fase preelettorale.
Ecco, però già eri Presidente,
sì,
insomma,
sì.
No? Quindi ecco,
ero alla fine del primo mandato.
Quindi adesso ecco, io ti faccio le congratulazioni per il secondo mandato, e visto che siamo a fine anno, bisogna tirare un po' le somme di quello che è stato questo anno di lavoro per la sicurezza idraulica, ma vedrete che il Consorzio di Bonifica, nelle varie diciamo versioni, nei vari luoghi, noi siamo il Consorzio di Bonifica Alto Valdarno 2, si occupa di tante cose. E allora partiamo, Serena, com'è stato questo 2025?
Allora, il 2025 è stato un anno particolarmente impegnativo. Lo è stato proprio perché abbiamo concluso il percorso elettorale, quindi c'è stata proprio la riconferma, la riorganizzazione anche della governance dell'ente, e poi il bando per la ricerca del nuovo direttore, che ha portato alla nomina del direttore Marcelli pochi mesi fa, da pochi mesi,
Tullio,
da sei
Marcelli,
mesi,
sì,
che Tullio è direttore dell'ente. Quindi un anno anche dal punto di vista proprio organizzativo interno complesso,
è
delicato,
la
importante
nel tuo contesto,
insomma. È molto importante perché poi dall'assemblea e dalla presidenza esce fuori gli indirizzi e quindi l'attività che poi l'ente riesce a fare nel territorio. 2025, oltre a questa riorganizzazione interna, che diciamo che è stata un'attività straordinaria, si è pensato poi a fare i lavori, a lavorare nel territorio, che è quello che poi interessa maggiormente ai cittadini. Oltre 10 milioni di lavori che abbiamo fatto in termini di manutenzione ordinaria sul tema della difesa del suolo, quindi 10 milioni di lavori fatti in manutenzione dei corsi d'acqua.
Perché
su tutto
principalmente
il
vi rivolgete al discorso del rischio idraulico.
Allora,
Serena,
due sono le attività istituzionali dell'ente che la regione ci ha affidato nel momento in cui ha fatto la riforma della bonifica e ha istituito questi 6 consorzi di bonifica in Toscana. Non al caso noi siamo il consorzio numero 2, perché ogni consorzio ha una numerazione con una logica proprio
territoriale. Quella di Arezzo non c'è però, Valdarno Alto. No,
due
Alto Valdarno.
Valdarno, perché noi stiamo nella parte alta dell'Arno, insomma.
È ovvio.
Poi il 3 è il medio Valdarno, perché riguarda la Piana Fiorentina, il 4 basso Valdarno. Poi abbiamo il 5 la costa, il 6 invece la parte di Siena, Grosseto, e l'1, che non l'ho detto, è la parte del Toscana Nord.
Appunto, vedete che Arezzo, insomma, ha dato ragione a Dante, no? Quando l'anno ci ha volto le spalle, va bene.
Però insomma il consorzio
questo,
2 Alto Valdarno,
esatto,
si chiama così, ma in realtà comprende tutti i comuni della provincia di Arezzo, compreso Arezzo, ma anche tutta la parte della Val di Chiana, e alcuni comuni della provincia di Siena ed alcuni della provincia di Firenze. Sono 54 i comuni che riguardano il comprensorio del nostro consorzio, e le logiche di descrizione del perimetro proprio dei consorzi sono fatte in base a logiche idrauliche e non a logiche prettamente provinciali o dei comuni.
Ecco, una cosa su cui mi va di focalizzare,
sì,
molto, e anche per informare i nostri cittadini, parlando di rischio idraulico, come siamo messi noi a livello della nostra provincia, ma anche della parte di cui si occupa il CB2 Alto Valdarno?
Allora, intanto il consorzio di bonifica si occupa sì di acqua.
Ecco,
perché abbiamo
quindi
detto che due sono i compiti,
esatto,
istituzionali. Da una parte la manutenzione dei corsi d'acqua, quindi si parla di manutenzione ordinaria, quindi mantenere in efficienza il reticolo idraulico, mantenerlo com'è, non fare in modo che peggiori, che si aggravino le situazioni, ma rimanga in efficienza tal quale. Ovviamente con i cambiamenti climatici in atto e con questa modalità di piogge anche distribuite in maniera molto diversa e concentrate spesso in periodi temporali molto strette ed essendo molto intense, spesso alcune zone del nostro comprensorio sono in difficoltà, perché questo reticolo idraulico non ce la fa a smaltire questi quantitativi di acqua che arrivano in così poco tempo. Ecco che allora, oltre all'attività di manutenzione ordinaria, che è un'attività fondamentale e importante, c'è bisogno di interventi nuovi, di interventi strutturali.
Quindi oltre alla pulitura e al mantenimento di quello che c'è anche bisogno di fare...
Quindi l'attività nostra è un'attività anche di concerto, di sinergia. Uno, con i comuni, per calare il piano dell'attività sui reali bisogni dei territori. Quindi non solo nel momento di pianificazione, quindi ogni anno noi a fine anno pianifichiamo quello che è l'attività dell'ente per l'anno successivo, e lo facciamo insieme a tutti e 54 i comuni del comprensorio. Tutti vengono incontrati, ovviamente grazie anche alle modalità online, questo
Sì, ho visto che vi siete
molto
dati anche un po' al digitale,
dopo vi racconto. E comunque grazie anche a questa modalità riusciamo a fare in maniera più veloce tutti gli incontri, anche in maniera più produttiva, perché poi si riesce anche a scambiarsi più velocemente le informazioni. E non solo, poi da questa mappatura che facciamo con i territori dei bisogni di manutenzione ordinaria, spesso vengono fuori anche criticità idrauliche che con la manutenzione ordinaria non si riesce a sanare. Allora lì c'è bisogno di un'interlocuzione forte e costante con gli enti a noi sovraordinati, la regione in primis, ma anche l'autorità di bacino, che sono gli enti che sono chiamati nel territorio a fare tutta la pianificazione di tutti gli interventi straordinari.
C'è anche un ente di bacino?
Anzi, in questo comprensorio noi siamo in due autorità di bacino, cioè quasi tutto il nostro comprensorio, Arezzo compresa, sta sotto l'autorità di bacino dell'Appennino settentrionale, e invece la parte della Val Tiberina che riguarda il Tevere, stiamo sotto l'autorità di bacino dell'Appennino centrale.
Ma pensa.
E le autorità di bacino hanno proprio questo compito anche di mappatura. Anche proprio delle criticità idrauliche che ci sono nei
è un lavoro sicuramente molto importante, molto grande, che forse sai che non sempre si percepisce, si riesce a capire. Senti, ripercorriamo un po' questo anno attraverso una locandina che io ringrazio la tua addetta stampa Paola che ci ha mandato. E mi ha colpito perché l'ha fatto attraverso i mesi proprio dell'anno. Allora perché non ripercorrere con la Presidente proprio questo?
Certo, volentieri.
Gennaio, l'Operazione Verità, che cos'è?
L'Operazione Verità è stata un'iniziativa promossa dall'ANBI Nazionale. L'ANBI Nazionale è l'associazione che mette insieme tutti i consorzi di bonifica appunto a livello nazionale. Operazione Verità era una serie di conferenze stampe che ognuno nei propri territori faceva per raccontare cosa i consorzi di bonifica fanno nel territorio. E oggi la gestione dell'acqua diventa un elemento strategico per la tutela e il mantenimento in sicurezza dei territori, ma anche per l'agricoltura. Perché quello che non ho detto prima, ho detto sono due i compiti istituzionali dell'ente. Da una parte la manutenzione ordinaria del reticolo, che l'abbiamo detto, dall'altra parte poi l'irrigazione, quindi l'immagazzinamento, stoccaggio e distribuzione dell'acqua per le imprese agricole.
Che è molto importante
è fondamentale, perché poi in questi momenti in cui il clima cambia, assistiamo a momenti in cui piove tanto, piove male, piove in maniera intensa e crea grosse criticità nei territori.
Le bombe d'acqua, no?
Le cosiddette
bombe d'acqua. Ormai
bombe
si dice questi termini, purtroppo.
Ma dall'altra parte poi ci sono tanti mesi, quindi lunghi periodi, dove non piove affatto. E quindi avere la disponibilità della risorsa d'acqua per l'impresa agricola oggi diventa imprescindibile per poter riuscire a coltivare, a produrre, a portare prodotti di qualità sulle nostre tavole, ma anche fare filiera, generare occupazione e quindi mantenere un territorio agricolo, attivo, vitale, vivo nei nostri territori, che diventa strategico e importante.
Ma del resto, Serena, permettimi, vi occupate dell'acqua, l'acqua è la fonte della vita, mi viene da dire, quindi è chiaro. Andiamo al mese invece di febbraio, che io vedo qui l'inaugurazione del Borro della Renacciola.
Borro della Renacciola, qui siamo in Val d'Arno, in questo caso avevamo fatto l'inaugurazione di un intervento straordinario finanziato dalla Regione Toscana, un intervento che su un corso d'acqua riguardava più comuni, perché il nostro compito istituzionale è la manutenzione ordinaria, ma non ci fermiamo solo a tagliare l'erba, a contenere la vegetazione o a fare piccole operazioni di manutenzione ordinaria, ma molto spesso con risorse diverse dal ruolo, perché con il ruolo di contribuenza, quindi con i soldi dei cittadini, noi
quelle
facciamo
famose bollette che arrivano,
noi insomma, facciamo la manutenzione ordinaria, oltre quei 10 milioni di euro che
come,
ogni
come
anno...
le chiamate risorse dal ruolo?
Risorse dal ruolo. Risorse dal ruolo.
È giusto,
E sono soldi di ognuno di noi che mettendoli insieme ci permettono di fare quei tanti lavori nel territorio di manutenzione ordinaria dei nostri corsi d'acqua.
E qui ti vediamo
però
con il sindaco Vadi e anche Kenny, mi sembra.
Sì, Kenny, sì, qui abbiamo, siamo sia con Kenny che con Vadi. E appunto avevamo inaugurato quest'opera che con risorse invece regionali, quindi diverse, non dal ruolo, ci aveva permesso di fare questo intervento straordinario di consolidamento di questo borro.
Andiamo a marzo, il mese ovviamente che ha dato i miei natali, servizio antibrina, anche questo è importante, ma come si concretizza dal punto di vista del CB2?
Allora, intanto qui si parla d'agricoltura, pieno d'agricoltura, si parla di irrigazione. Quando si parla di irrigazione tutti pensano che l'acqua serve all'agricoltura nei periodi caldi, nei periodi estivi, quando non piove, ma serve anche per salvare le produzioni, perché quando a marzo, in questo caso non so se è un pesco o un melo, è fiorito, quindi
frutto,
se il frutto la pianta da frutto è fiorita, si abbassano fortemente le temperature, il gelo compromette il frutto e in questo caso le produzioni. Quindi se noi non forniamo acqua, non diamo l'acqua, cosa succede? Succede che si perde completamente la produzione di quel raccolto. Invece noi, aprendo le nostre condotte e dando la disponibilità agli agricoltori di acqua, loro aprono i distributori praticamente l'acqua si gela intorno al fiore, ma gelandosi lo protegge, perché lo mantiene a una temperatura vicino allo zero grado, ma non va sotto, non va mai sotto, e quindi quel fiore si riesce a proteggerlo, e così che poi può generare il frutto.
Io guarda, ti faccio i complimenti, perché non so quanti di coloro che ascoltano e ci guardano sappiano queste cose, perché sicuramente sì, gli agricoltori, voi
addetti ai lavori forse
io avrei detto che questi fiori andavano persi perché sono ghiacciati, tu
invece
mi dici
proprio grazie all'acqua che
mamma
gela
mia,
intorno al fiore, lo proteggiamo.
Ma che bella che
è! No, è bellissima, e quindi l'acqua in questo caso ci permette di avere quel raccolto. Se noi non avessimo l'impianto di irrigazione e non fornissimo l'acqua, quel raccolto era andato perduto.
Bene, grazie di questa spiegazione. Ti porto ad aprire misure salva ambiente, e qui vediamo delle persone che probabilmente vanno in giro a verificare cosa. Spiegaci questa cosa.
Allora, il mese d'aprile è un mese di pianificazione, ma anche un mese che ci ha visto protagonisti di alcuni accordi, anche esempio con la LIPU per la gestione dell'avifauna, soprattutto per proteggerla. In alcuni momenti dell'anno noi per legge non possiamo intervenire nei corsi d'acqua, proprio perché ci sono le nidificazioni degli uccelli, e se andiamo a operare, a tagliare le piante o anche a tagliare l'erba, compromettiamo
la primavera,
compromettiamo le nidiate, e quindi proprio mettiamo anche in difficoltà proprio la riproduzione di questi animali. E in particolare, ad esempio, mi viene in mente che proprio sugli uccelli abbiamo avuto quest'anno sull'Arno in Casentino la presenza del cruccione. Era la prima volta che l'abbiamo.
C'era, no?
Allora, da quando sono io al consorzio, quest'anno è stata la prima volta che l'abbiamo
incontrato. È una sorta di rondine grande, mi sembra, il cruccione.
Sì, è bellissimo, è tutto colorato, di colori. Nidifica nelle sponde terrose, quindi ci deve essere una parete, un argine. E, proprio in fase di lavori, avevamo già iniziato i lavori, ci siamo resi conto che appunto c'era il gruccione che aveva nidificato lì anche con una bella colonia. E quindi abbiamo sospeso il cantiere, abbiamo aspettato che il gruccione avesse nidificato e fossero i piccoli usciti da nidi e fossero poi partiti per poter continuare i lavori.
Anche perché bene o male, quindi, voi interagite con la natura, ma in un certo senso queste parti di natura vanno rispettate. Certo. Quindi mi sembra bella, bella questa cosa. Senti, maggio mi ha colpito questa bella foto. Che cos'è?
Altra iniziativa nazionale. A maggio viene proposto di illuminare con il tricolore alcune opere. Consorzi di bonifica che hanno idrovore, hanno inaugurato l'idrovore. Noi non siamo in un comprensorio dove ne abbiamo una, ma di portate piccole, perché non abbiamo bisogno di questo. Però abbiamo pensato di inaugurare qui a San Giovanni questa scogliera, che è bellissima, è un argine leopoldino ed è particolarmente importante per richiamare il tema della sicurezza idraulica e dell'importanza anche di avere in efficienza opere idrauliche che siano mantenute e che appunto tengano i territori in sicurezza.
In sicurezza, bello questo. Tra l'altro, guarda, avete illuminato con la bandiera italiana, che per me è proprio il simbolo della nostra di noi. E poi andiamo giugno e luglio, che sono due cose che forse sono legate: inaugurazione Fosso Reale, quindi quei lavori che parlavi, di cui parlavi prima, ma anche Cantiere Day, perché ripartono i lavori a luglio. Che succede?
Allora, il lavoro proprio perché nei mesi precedenti ci sono le nidificazioni degli uccelli, si riproducono i pesci, cerchiamo di limitare il più possibile, un po' per legge, un po' anche per etica nostra, le attività nei corsi d'acqua. Quindi, siccome noi gran parte dei lavori li facciamo con gli operatori agricoli del territorio, quindi la manutenzione ordinaria viene affidata alle imprese agricole del territorio, noi li affidiamo e facciamo partire gran parte dei cantieri a partire dal 1 luglio in poi, quando i pesci hanno già schiuso le loro uova, quando c'è già stata la nidificazione degli uccelli, e quindi possiamo intervenire nei corsi d'acqua senza un impatto troppo negativo nell'ambiente ecologico in cui andiamo a lavorare.
Anche perché quindi, se vediamo l'immagine, insomma, poi l'impatto c'è.
Certo. E quindi il 1 di luglio è un po' per noi il giorno in cui si aprono tantissimi cantieri su tutto il comprensorio, proprio perché abbiamo già progettato, programmato, fatto gli affidamenti agli imprenditori agricoli, e quel giorno si aprono i cantieri dappertutto sui corsi d'acqua.
Adesso c'è il mese di agosto, ci porta in due parole passeggiate progettanti, che questa io quando me l'hai detta ho detto ma di che si parla, poi me l'ha spiegato anche Paola. Ci dici che cosa sono queste
passeggiate progettanti? L'ha coniato la mia addetta stampa, ecco, Paola, quindi, appunto, ed è racconta in due parole molto bene quello che noi andiamo a fare. Cioè, noi siamo consapevoli che quando andiamo a operare nei corsi d'acqua dobbiamo sì fare la manutenzione ordinaria, dobbiamo intervenire, dobbiamo tagliare l'erba, dobbiamo muovere i sedimenti, dobbiamo contenere l'alberature, sistemare le opere idrauliche presenti, quindi ci dobbiamo andare. Però siamo anche consapevoli che i nostri corsi d'acqua sono un patrimonio ambientale altissimo, ovunque, anche dentro i centri abitati. A maggior ragione dove all'interno delle aree maggiormente protette, un parco nazionale, un SIC, un'area protetta. E quindi quando andiamo a operare lì non ci possiamo andare con superficialità, perché il nostro impatto, l'impatto dei nostri cantieri può essere fortemente negativo sull'ecosistema del fiume. E quindi per cercare di individuare le criticità maggiori e quindi i maggiori bisogni di intervento, ma anche le modalità di intervento che siano il meno possibile impattanti con l'ambiente naturale, andiamo nel territorio, andiamo con gli scarponi a piedi proprio.
Da qui nasce le passeggiate.
Andiamo progettate. E andiamo insieme ai vari soggetti, esempio nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, andiamo noi tecnici del Consorzio di Bonifica insieme ai carabinieri forestali della foresta biogenetica, ma ci andiamo anche insieme al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per capire come portare avanti i cantieri.
Eccoci qua, dopo aver parlato delle passeggiate progettanti, questi due termini che mi rimarranno veramente sempre in testa. Settembre, inaugurazione distretto irrigo 23, ce ne parli, Serena?
Assolutamente sì, questa è un'opera importante perché oltre a fare la manutenzione e gestire la campagna irrigua dei distretti irrigui che noi abbiamo, la vera sfida è costruire nuovi distretti. E qui in 7 mesi abbiamo fatto 7 milioni di lavori. Siamo a Fogliano della Chiana e abbiamo realizzato il primo lotto del primo stralcio.
Qui vediamo
del distretto
tanti
23.
Il sindaco Franci, ma vediamo tanti altri personaggi del mondo istituzionale.
Qui abbiamo, sì, ovviamente il sindaco Franci, altri sindaci della Val di Chiana. Vedo Roberta Casini.
Abbiamo anche il consigliere regionale.
Che oggi è consigliere regionale. Abbiamo il presidente della regione, Eugenio Giani. Ma abbiamo la ex assessora all'agricoltura Saccardi.
Eccola qua, la Saccardi, sì,
ex
esatto.
Consigliere Ceccarelli. Abbiamo la segretaria generale dell'Appennino centrale, la Gaia Checcucci. Ah. Il sindaco di Bucine.
Lidia Castellucci della Codiretti? E no. questa dietro qua è
sì, assolutamente sì, hai ragione. E
abbiamo
anche
scoperta, si teneva dietro, cara Lidia, ma noi
vicino a Lidia, se vedo bene, abbiamo da una parte il direttore Tullio Marcelli,
esatto.
E dall'altra parte quello con gli occhiali un po' nascosto dietro è il direttore dell'AMBI nazionale, ah. Ed è Massimo Gargano. Questo perché in quell'occasione di inaugurazione di questo primo lotto è stata anche l'occasione per fare un convegno e per tirare un po' l'insomma dei lavori fatti, ma soprattutto di quello che c'è bisogno, perché più volte a livello nazionale io ho parlato del paradosso Montedoglio.
Paradosso Montedoglio
perché questa diga è stata costruita più di 40 anni fa per l'agricoltura, per portare l'acqua al mondo agricolo, e la Val di Chiana e la Val Tiberina ancora nei campi quest'acqua non c'è arrivata.
Lo sai che invece va a Perugia ora, va sul lago Trasimeno.
Lo so, l'ho seguito molto bene, sono stata anche
io ti vorrei fare una domanda che ti posso anche dare diciamo la facoltà di non risposta, ma l'idea iniziale di questo progetto, che è stato diciamocelo un progetto molto importante,
assolutamente sì,
ma è vero che l'Umbria all'inizio non è che avesse voluto poi collaborare così tanto? Tu sai niente?
Allora io non c'ero e quindi non conosco bene la storia. Allora io una cosa importante però la voglio dire, questa diga è stata costruita per l'agricoltura. Quindi è vero che c'è bisogno anche di portarla e di utilizzarla per i vari usi, tant'è che l'accordo che è stato fatto tra le due regioni e il Ministero pochi mesi fa,
sì, esatto,
proprio sul Trasimeno, definisce sia i quantitativi idrici sia le modalità di utilizzo dell'acqua. In questo però quadro e in questo accordo c'è dentro i bisogni dell'agricoltura, e i bisogni dell'agricoltura sono la realizzazione delle nuove infrastrutture, sia nella Val Tiberina, la parte mancante, sia nella Val di Chiana, Aretina e Senese. E per noi questa è una priorità.
Come vuoi dire, questa diga nata con l'invaso del Montedoglio, nato con i presupposti di dare acqua all'agricoltura. In realtà Arezzo, se non avesse il Montedoglio, scusami, ma...
Ma è giusto anche così, perché non è che la disponibilità di questa risorsa è importante per l'idropotabile. Noi in questo momento gestiamo 4 distretti irrigui, utilizzati davvero per l'agricoltura, due invece sono un po' più funzionali a portare l'acqua all'acquedotto Aretino e poi giù a Montepulciano, un'altra parte. Ma la Val di Chiana, quella più vera, quella più agricola, quella che ha le aziende più dinamiche, quella che produce ortofrutta di qualità, ancora non è servita da Montedoglio, e questo non è accettabile. Non è accettabile perché senza acqua queste aziende non ce la fanno. Purtroppo per utilizzare l'acqua oggi hanno bisogno di attingere dai pozzi, dai canali superficiali con dei
canali
costi
della Chiana, mi sembra che
con
l'acqua
dei costi
sia
allucinanti,
un po', no?
Perché poi quest'acqua ha bisogno di essere filtrata, trattata, e quindi ma poi pensiamo anche solo a quanti motori sono accesi per il pompaggio di quest'acqua da pozzi, magari per mandarla nei laghetti dove viene trattata, e poi per mandarla
nei campi per le produzioni. Che per andare al Trasimeno ci sono due condotti da 2005 che passano alle pendici la Val di Chiana.
Ma
il
sistema primario di Montedoglio è completato. E AUT, che è l'ente gestore della Ligua, insomma in questo anno ha completato tutto il sistema di distribuzione primaria, che collega la diga con dei tuboni esagerati a tutta una serie di laghetti posti in alto nelle colline. Si chiamano laghetti, ma sono delle vasche di cemento grosse che servono da compenso. Da lì poi devono partire tutta una diramazione di tubi, i cosiddetti distretti irrigui, che portano l'acqua da lì fino ai campi, fino agli agricoltori. Manca questa parte. Che per noi è strategica e importante. E quel convegno è stato l'occasione per chiedere a tutte le istituzioni, c'era anche in videoconferenza il commissario alla siccità idrica Nicola Dell'Acqua, che ha capito e recepito anche i bisogni di questo territorio, tant'è che si è impegnato a trovare in tempi consoni risorse adeguate. E noi Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno abbiamo intanto individuato la chiusura, il termine del distretto 23 e anche il 38-39 come interventi prioritari per dare risposte a questa area. Si parla di 39 milioni, perché è un'area molto vasta e si riuscirebbe a coprire un territorio importante.
Interessante questa disquisizione sull'invaso di Monte d'Oglio. Sì, molto. Chissà, sai che ci hanno perso anche una talpa, quelle che facevano i buchi, a un certo punto hanno finito i soldi. L'hanno dovuto lasciare lì perché non le ritiri fuori. La storia ci insegna questo. Andiamo però da un'altra parte velocissimamente, perché so che hai tantissimi impegni, ma una volta che ti ho qui mi devi parlare anche dell'amico CBI.
Amico CBI?
Non mi dire che siete andati nel mondo dell'intelligenza artificiale.
Tutti noi ci dobbiamo confrontare con l'acqua.
Spiegacela.
Abbiamo pensato di utilizzare l'intelligenza artificiale per dei bisogni del consorzio. In particolare i bisogni erano due. Uno, essere più veloci e immediati nelle risposte al cittadino. Sai che a noi ci arrivano, o attraverso il sito o anche direttamente, tutta una serie di domande, tutta una serie di segnalazioni che il cittadino fa all'ente, e quindi noi volevamo essere più veloci nella risposta, e dall'altra parte anche trovare un modo per smaltire in maniera più veloce internamente tutta questa mole di lavoro, perché tante segnalazioni ci arrivano, queste devono essere prese in carico dall'ente, protocollate, mandate agli uffici, gli uffici devono ritrovare tutta magari una serie di informazioni per poter poi rispondere al cittadino, e dall'altra parte poi magari dargli gambe per poter fare gli interventi. Per far tutto questo abbiamo detto, c'è l'intelligenza artificiale che ci potrebbe dare una mano, e quindi abbiamo sviluppato, tra l'altro insieme a un'azienda qui a Retina, proprio qui del territorio, prima una chatbot, quindi un assistente virtuale. Tu vai nel sito e l'assistente virtuale in tempo reale ti risponde, dà delle informazioni. In realtà poi quando eravamo lì a lavorare su questa cosa, abbiamo visto che l'assistente virtuale non era sufficiente a risponderci in maniera adeguata, e quindi abbiamo costruito un vero e proprio portale del consorziato, dove il consorziato, attraverso una identificazione, quindi o SPID o carta dei servizi, si identifica e può fare tutta una serie di ricerca anche di dati che sono personali e che quindi in qualche modo devono essere protetti e non diffusi. Esempio, se io vado sul portale del consorziato, poi posso vedere qual è la mia posizione contributiva. Ho pagato il ruolo di contribuenza? Se l'ho pagato, ok. Se non l'ho pagato, già direttamente posso direttamente pagarlo da lì. Oppure se devo fare una segnalazione, vado in una mappa interattiva del territorio, dove posso, indicando con un click con la freccina, indicare già le coordinate, così che i miei uffici possono già capire di quale corso d'acqua si tratta, in quale parte del comprensorio siamo.
Molto più diretta.
E questo poi si traduce in una protocollazione automatica all'interno dell'ente e un caricamento di queste informazioni direttamente nell'ufficio di competenza. Quindi riduco anche in maniera importante il tempo di lavoro all'interno dell'ufficio.
Ma lo sai che questa qui mi dà quasi l'idea, avete visto, abbiamo detto ad agosto fate queste passeggiate progettanti, no? Ecco, bellissimo. Questo è un modo anche per dare modo agli utenti di andare proprio dentro questa grande cosa che è la CB2 e interagire anche.
Assolutamente,
no?
Sì.
Ecco, vedete, quindi passeggiate. Digli la Paola che anche questa
progettanti, ma anche intelligenti.
Esatto,
diciamo.
Siamo negli ultimi due mesi e poi vedremo il futuro. Novembre, la montagna in prima linea.
Qui abbiamo ospitato nel nostro comprensorio, eravamo a Camaldoli, il primo convegno che Ambi Nazionale ha voluto fare sul tema delle aree interne, in particolare sulla montagna.
Esatto.
E lo abbiamo ospitato proprio perché noi abbiamo tante cose da dire. Il tema è quello della manutenzione. mantenere i territori montani è strategico, perché mantenere la montagna significa mettere in sicurezza anche chi sta a valle, e l'abbiamo voluto fare noi in Toscana, perché in Toscana intanto abbiamo una legge, questa dei consorzi di bonifica, la legge 79, che ci permette di fare la manutenzione su tutto il comprensorio. Quindi noi facciamo interventi in pianura così come in montagna, magari con frequenze e modalità differenti, ma noi in montagna ci siamo e operiamo, a differenza di altre regioni. E poi perché proprio in pochi mesi prima lì a Camaldoli avevamo fatto degli interventi importanti, sempre manutenzione ordinaria, quindi sempre coperti con il ruolo di contribuenza, di sistemazione di alcune briglie storiche, ed eravamo in una zona ad altissimo valore ambientale, perché lì siamo proprio vicino all'eremo di Camaldoli, quindi nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Siamo dentro una foresta biogenetica, siamo a due passi dalle faggete vetuste dichiarate patrimonio dell'umanità. Quindi fare anche interventi di manutenzione richiedeva una grande sensibilità di gestione del cantiere. Quindi l'abbiamo fatto anche grazie alle passeggiate progettanti, con grande collaborazione con tutti gli altri enti. Quindi secondo noi quello era il luogo ideale per poter parlare di manutenzione di
ricordiamoci
montagne.
Poi Serena, che insomma l'acqua nasce dalle montagne.
Assolutamente. E poi oltre a questo, oltre a questo della manutenzione ordinaria, c'è da dire che tante opere in montagna, anche lì all'Eron, proprio lì sotto dove l'abbiamo fatto noi, ci sono tante invece briglie e opere di manutenzione dei corsi d'acqua che sono completamente ammalorate. Quindi lì
ammalorate significa?
Ormai distrutte ormai diverse, ormai andate perse.
Sì, okay.
Quindi noi con la manutenzione ordinaria lì non ce la facciamo più ad arrivarci. Ecco che abbiamo allora chiesto due cose a livello nazionale. Da una parte, insieme a CNEL, l'AMBI ha fatto una legge che riprende un po' la legge toscana e quindi attribuisce ai consorzi di bonifica il compito di manutenzione dei corsi d'acqua su tutto il comprensorio, anche in montagna, ma noi questo ce l'abbiamo. Ma a fianco di questo noi abbiamo chiesto al governo nazionale una strategia, quindi un protocollo,
un piano di interventi sì,
in cui si definiscono le priorità, ma si danno anche le risorse per mettere in sicurezza tutti i territori montani, perché davvero ci sono tante briglie, tante opere che sono fondamentali per far sì di trattenere il più possibile l'acqua in questi versanti interni quando piove tanto, e fare in modo che scivoli, vada a valle in maniera meno forte e meno
magari
violenta.
Queste le cose, Serena, ce ne accorgiamo quando poi accadono.
Esatto.
E
questa è a Camaldoli, insieme a noi l'abbiamo fatta Regione Toscana, insieme a Regione Emilia-Romagna, che anche a valle delle esperienze purtroppo dell'alluvione riportava il tema di quanto sia importante avere un piano per la messa in sicurezza della montagna.
Senti, ognuno di questi, riconosciamo tantissime persone, qui è sindaci, la Ducci, che gli vogliamo tanto bene, poi abbiamo anche un consigliere regionale, visto all'epoca era un consigliere regionale, anche ora, no? Gabriele Veneri, tante figure hanno la piantina, vedi, c'è una piantina in mano, quello è il significato di una piantumazione, qualcosa del genere.
Allora, eravamo vicini a Natale, quindi volevamo lasciare qualcosa che ricordasse questo convegno a tutti quelli che erano intervenuti, a tutti gli ospiti che erano intervenuti, e abbiamo pensato di lasciare l'abete bianco, perché l'abete bianco è simbolo di Camaldoli, così si ricorda Camaldoli, e poi una piccola piantina, perché quella piantina avrà bisogno di cure e di attenzioni, così come cure e attenzioni ne ha bisogno la nostra montagna.
Bello questo messaggio. Arriviamo a dicembre, qui nel calendario abbiamo inaugurazione Torrente Trigesimo, è un altro di quelle.
Qui siamo a Montevarchi, anche qui è un'altra opera di manutenzione straordinaria, abbiamo risolto una criticità di una erosione che era ormai presente da tempo e che poteva andare poi anche a mettere non in sicurezza una strada, una viabilità, eccetera. E anche questo è un intervento finanziato con risorse regionali. E quindi l'attività del consorzio si consolida sempre di più, non solo sul tema dell'ordinario, ma anche come braccio operativo della regione per riuscire a realizzare interventi che sono puntuali, ma sono comunque importanti come le grandi opere per la tenuta dei territori.
Senti Serena, ti faccio una domanda e poi andiamo a vedere uno sguardo al futuro. Qui ti vedo sorridente tagliare il nastro,
no? Sì.
Ma che vuol dire per un amministratore come te, un amministratore pubblico, perché qualora tu sei, insomma, riuscire a portare a casa un lavoro così importante? Perché io so che nel pubblico non è troppo spesso, non è facile, i tempi sono tempi, insomma, ci sono sempre un sacco di cose. Alla fine arrivi a quel giorno che tagli il nastro, che si prova Serena?
Una soddisfazione incredibile, perché proprio è frutto di un lavoro che magari parte anni prima, di ricerca, di programmazione, di dialogo, di confronto, di andare a bussare. Io sono un po' quella che va a bussare e tiro la giacchetta no? Ai politici regionali, nazionali, proprio perché sono sempre alla ricerca di finanziamenti. Ma perché? Perché il nostro territorio ha bisogno di tante risorse, sia nel tema della difesa del suolo, per appunto riuscire a fare interventi come quello del trigesimo, che è un intervento di difesa spondale non molto grande, ma è puntuale e fondamentale per la messa in sicurezza di quella frazione. Quindi quanto importante quanto magari una cassa di espansione da milioni di euro.
Beh, mi piace come ne parli, perché sei proprio
grazie. E poi l'importanza dell'acqua per l'irrigazione, quindi il completamento di Monte d'Oglio insieme a anche altri interventi dove Monte d'Oglio non arriva, per noi deve essere una priorità, perché se vogliamo mantenere nella nostra provincia un'agricoltura viva, dobbiamo dare agli agricoltori la disponibilità della risorsa acqua. E quindi anche qui un lavoro che parte da tempo e che insomma sto portando avanti nella ricerca di questi finanziamenti, per poi arrivare a tagliare un nastro che è un po' il compimento, no, di tante fatiche fatte precedentemente.
Beh, devo dire che chi ci può vedere il tuo sguardo, cioè il tuo sguardo non lo vediamo, però la tua faccia ci dice tutto. Va bene, senti... Abbiamo così rivissuto un anno insieme a te, tuo secondo mandato, motivata come non mai, e questo guarda veramente è un plauso averne da amministratori come te. Futuro, che c'è? Che cosa bolle in pentola per il 2026? Ci puoi dire qualcosa?
Allora, sul tema della difesa del suolo attendo con urgenza circa 600.000 euro dalla regione per un intervento sul Vingone, il Castiglion Fiorentino, per la messa in sicurezza di un argine che diventa veramente importante, perché sennò quando piove
ma tu tanto batti
i
pugni, no?
No, assolutamente, quindi quello è uno di quegli interventi che vorrei finanziato domattina per poter dargli gambe. Del resto poi dentro il consorzio ci stiamo organizzando di nuovo anche l'ente per poter sviluppare anche tutta un ufficio di progettazioni, così che quando andiamo a chiedere soldi per rispondere a criticità straordinarie non ci andiamo a chiedere soldi per fare il progetto, ma ci andiamo col progetto in mano.
Col progetto già fatto, quindi ti possono nemmeno dire...
C'è da fare il progetto, ma il progetto ce l'ho, e quindi stiamo cercando di correre un po' di più. Ma a fianco di questo, quei 39 milioni per il completamento di Monte d'Oglio e per la realizzazione del distretto 23 e tratto 39... Spero che nel 26 arrivino, perché sarebbe una bella cosa. Sì.
Bene, io ti ringrazio Serena Stefani, presidente del Consorzio Bonifica 2 Alto Valdarno.
Sì.
Sono riuscito a dirlo bene.
Perfetto.
Spero. Veramente una grande persona, grazie ancora, ti auguro buon anno. Oggi ormai, cioè domani è la fine dell'anno, quindi chissà, festeggerai. Quindi vediamo il 2026 cosa porterà in questo contesto, ma sono sicuro che con la presidente Serena sicuramente avremo di che parlare.
Bene, buon anno a tutti.
Grazie, ciao Serena.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.